chiudono mai. Quadri di cemento sembravano giganti, il solito cliché. Tramonti sopra i ponti, i caffè fra me e te.
Buongiorno, buongiorno a chi è in ascolto. Questa è Radio Onda Rossa, se volete chiamarci il numero è 06 49 17 50. Iniziamo le trasmissioni in diretta ricordandovi che se volete scriverci potete sempre farlo alla mail ondarossa@ondarossa.info. E come sempre le trasmissioni iniziano con la rassegna stampa di questo 6 febbraio 2021, ma intanto vi ricordiamo anche e vi sollecitiamo anche a utilizzare il nostro sito www.ondarossa.info per avere modo di accedere ai nostri contenuti che pubblichiamo regolarmente, trasmissioni con rispondenze redazionali, ma anche per andare a cliccare su sostieni in modo da poter conoscere o rinfrescarvi la memoria su tutte le modalità che abbiamo, che avete per contribuire economicamente alla vita di Radio Onda Rossa. Cominciamo quindi con la lettura delle prime pagine che abbiamo qui davanti a noi.
Ancora consultazioni in primo piano. Oggi è l'ultimo giorno del primo giro di consultazioni, poi ce ne sarà un altro. E questo sta a indicare che Draghi ha, diciamo pure, tutto il tempo che vuole per fare queste consultazioni, perché Mattarella non gli ha assegnato delle scadenze, né sembra, poi che valla a sapere, né sembra avergli detto di fare presto. E Grillo e Salvini alla prova a Draghi è il titolo del Corriere della Sera, perché oggi andrà Movimento 5 Stelle e Lega all'incontro con Draghi. Lo spread scende ancora a quota 93, possibili risparmi per 1 miliardo di euro, e qui già qualcuno dice: vedi, basta che questo, so 3 giorni che sta qua, già ha fatto il miracolo, ci ha fatto risparmiare 1 miliardo, perché sui giornali compare proprio articoli di tutti i tipi che fanno la geografia di Draghi, insomma, e tutte le sue possibili ricordi di infanzia, di scuola, suoi e della moglie, insomma, della famiglia in genere, stanno su tutti i quotidiani. Anche molti articoli sono dedicati a questa novità, compreso quello di oggi del Corriere della Sera, Federico Fubini, che comincia proprio con un acquarello, potremmo dire, della casa Draghi in Umbria, perché c'ha queste cose e c'ha queste proprietà in Umbria Draghi, e comincia così: dato il carattere di noi italiani, forse presto molti confesseranno una passione insospettabile per la campagna umbra, dove Mario Draghi ha un casale, E questo per così en passant ci dice che c'è un casale, ce n'ha più d'uno, c'è una tenuta, alcuni giornali hanno scritto che c'è una tenuta
in provincia di Perugia che è più chic, perché la provincia di Terni è un po' vista,
sì,
così
ma,
comunque
insomma è fastidioso, quindi poi il fondo non dice niente, quindi lo saltiamo, ma era solo per dire come a che punto siamo arrivati. Sì, esatto. Governo tecnico o politico, il primo nodo da sciogliere, scrive così Francesco Verderami, che va al sodo, ma poi questo sodo non c'è perché il governo tecnico politico, qualcuno, più di uno per fortuna, ha ricordato che i precedenti governi tecnici, Dini, li ricordiamo anche noi, è molto bene, Dini, Ciampi e Monti, e a voglia si hanno fatto politica, perché soprattutto hanno fatto politica contro lavoratori e lavoratrici, perché hanno quelli non sono presentati come provvedimenti tecnici, ma hanno un carattere politico fondamentale, quindi poi che i partiti siano d'accordo o meno, che ci fossero in quei governi più o meno esponenti provenienti da partiti, questo è secondario. La politica, quella che incide veramente sulla vita delle persone, è di quel tipo lì, e tutti i governi tecnici ci hanno fatto male da questo punto di vista. Ricordiamo l'ultimo, quello che ha fatto la Fornero, tanto per dire, quindi insomma, per cui questo governo tecnico politico è un interrogativo veramente che o si spiega bene che cosa vuol dire, e quindi non si gioca con le parole, o se no non ha veramente senso. E intervista a Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, non lo voterò e forse Fratelli d'Italia farà da sentinella. Poi c'è una lettera, lunga lettera immaginaria ad Ahmet Altan, scrittore poeta russo che è in prigione da 1589 giorni, quindi sono parecchi anni, e Saviano, che adesso è diventato firma del Corriere della Sera e ha abbandonato Repubblica, scrive questa corrispondenza dove parla della Turchia, parla anche di se stesso, insomma indirettamente, ma parla della Turchia, di queste condizioni e della battaglia di Ahmet, di Altan, scusate. E poi in prima pagina ristoranti aperti anche la sera, tensione sulle date, le regioni subito per le gialle, il CTS frena e il bivio tra libertà e sicurezza di Goffredo Buccini, l'identità, le decisioni. Che uno dice, ma questo articolo forse al Corriere della Sera si erano scordati di pubblicarlo, forse a marzo dell'anno scorso, aprile, perché praticamente dice l'Italia davanti a una scelta dolorosa, libertà o sicurezza, le delegazioni di partite che sfidano davanti a... però la libertà e sicurezza riguarda proprio a prescindere da Draghi, il fatto se è giusto i divieti di circolazione, di libertà eccetera eccetera, o piuttosto perché appunto bisogna tutelare la sicurezza, oppure se avere libertà, che insomma magari arriva un po' tardi, per quello dico forse se l'erano dimenticati da qualche parte, perché è un interrogativo che ci ponemmo tutti e tutte, proprio è ancora valido per carità, ma insomma è parecchio che ce lo siamo posto, e anche se non siamo alla fine riusciti a darci una risposta definitiva, però insomma ci abbiamo ragionato a lungo.
Sì. Allora, tu ci davi questo articolo risibile, perché che Draghi lanci la moda delle case in Umbria, no? Come fu lanciata a suo tempo le case a Capalbio, le case in Toscana, che sono un status symbol molto più importante. Invece io c'ho un'altra chicca di questo genere, ma ve la dico dopo, sulla Stampa. Di Maio, Draghi è credibile, Movimento 5 Stelle lo ascolti. Nel secondo giorno Solo Meloni dice no al premier incaricato, ma poi invece pare che decida l'astensione anche lei. Oggi scelgono 5 Stelle e Carroccio l'ipotesi dei leader nell'esecutivo, e qui ci sono i toto ministri che penso compaiano su tutti i giornali. Marcello Sorgi scrive, firma un articolo dal titolo "Tutti sull'arca di Super Mario", perché vabbè, ovviamente la geografia nel senso della vita dei santi prosegue, qui però ovviamente non si parla solo di questo, ma del fatto appunto che qui esclude Meloni, che ieri nelle consultazioni ha confermato il no del suo partito, ma poi dal Messaggero vediamo invece che sembra orientata verso l'astensione. Mario De Aglio, il cuore, la testa e le vere riforme. E cita Draghi, non bisogna cadere in trappola e limitarsi a reagire alla crisi attuale, bisogna invece sviluppare meccanismi di regolazione di alta qualità. E poi invece la tentazione di Salvini, se facessi il ministro, anche no. E mentre il capogruppo di Liberi e Uguali dichiara, caro presidente Draghi, più grande affollato sarà il governo, più piccolo sarà il programma e breve la sua vita. E poi Flavia Perina, firma ormai della Stampa, al veto torna Ghino di Tacco, che era lo pseudonimo di Craxi,
si dice così, con sì, cui sì, scriveva Craxi.
Tra le molte cose che cambieranno di segno con l'arrivo di Draghi c'è la posizione dei partiti e dei leader di essere titolari di diritti di veto oltre ogni loro potere reale. La foto riguarda una questione molto importante che è accaduto a Torino, ma in altre forme o anche nello stesso modo accade in molte città, perché quelli che la stampa chiama clochard e che noi chiamiamo senza tetto sono stati mandati via dal centro di Torino, questo per il decoro. E c'è un'intervista all'arcivescovo Nusia che accusa il comune, e poi anche una pagina 13, un intervento di Marco Revelli, tra decoro urbano e difesa dei deboli, questo è il titolo del suo intervento, che inizia così: mi continua a colpire il diffondersi di atteggiamenti inumani, una ventata di inumanità che non ho solo di questi giorni e di questi mesi, ma che in questi giorni e in questi mesi colpisce di più. Poi importante la richiesta da parte di Volti di dare a Patrick Zaki, detenuto ormai da mesi nelle carceri egiziane e in un regime anche duro di carcere, e che a cui viene rinnovato il fermo, chiamiamolo così, senza processo, e si chiede appunto che sia cittadino di un nuovo mondo, dice l'articolo, ma in realtà si chiede che diventi cittadino italiano. La famiglia, ecco, adesso me lo sono ricordato, scusate, ma stamattina è complicato, come piace dire a chi non sa che cos'altro dire o non lo vuole dire. E la famiglia egiziana di Patrick Zaki ha chiesto appunto che gli venga data la cittadinanza italiana, che certamente potrebbe chiudere questa questione. E l'articolo di cui vi volevo parlare è un articolo di Viola Ardone, che io non conoscevo, ho visto su internet, pare sia una scrittrice, che scrive "I calzini spaiati della diversità". Chi ha notato di che colore aveva i calzini Mario Draghi durante il primo giorno di consultazioni, alzi la mano. Era un po' complicato perché
inquadrano sempre a mezzo busto, quindi
no, ma poi
ha visto lei dal vivo.
A quanti sono pronti, ma poi vediamo dove vuole arrivare. A quanti sono pronti a scommettere che siano stati di un sobrio blu scuro? Io vedo che colore ce l'ho, viola. E voglio lanciare una provocazione. Mi piace immaginare che anche lui, possibile futuro premier di una maggioranza ancora tutta da inventare, le abbia indossati di colore diverso. Uno dice, ma perché? Perché c'è un'iniziativa che è nata in una scuola elementare del nord, e quindi forse lì poteva avere anche senso, per diciamo rimarcare il fatto che bisogna accogliere le diversità, in quel caso si parlava anche di autismo, ai bambini sono stati fatti mettere i calzini spaiati, che poi i bambini va bene pure.
È servilismo. Pure.
Adesso è virale sui social, allora mi va, a parte la risibilità della cosa, che se sono i bambini è un modo anche per arrivare, vedete, avete due calzini diversi, quindi adesso anche gli adulti si mettono a giocare e non i duri, come diceva qualcuno, e si mettono i calzini più spagliati possibile e si sentono così molto attivi e attive, e questa è una cosa brutta, è una cosa molto brutta, perché diventa virale sui social, cioè ti fotografi i calzini e così stai a posto con la tua coscienza, poi che magari a Torino buttino nella discarica le persone che non hanno casa, è vietato dargli l'elemosina, o che pure da altre parti, mi pare sempre al nord, e la protezione animali o quello che è, vada a controllare se gli animali delle persone che chiedono l'elemosina siano ben nutriti e non diciamo maltrattati. Poi se il padrone magari muore di fame, l'abbiamo visto, spesso hanno dei cani che gli tengono compagnia, in caso che accertino, non si sa con quali criteri, che l'animale appunto non è ben nutrito o maltrattato, glielo levano, sparategli direttamente a questo punto, cioè non lo so, basta con queste ipocrisie.
Poi glielo levano per metterlo dove, nel canile,
che non mi sembra, magari insomma, ammazzarlo, no? Col gas, insomma, ecco, anche questo. E poi ci si sente con la coscienza a posto, ovviamente è una scusa sulla quale penso almeno le persone che amano gli animali non possano essere d'accordo, ma è una scusa per rendere sempre la vita più difficile a queste persone che imbrattano le strade come le scritte imbrattano i muri. E poi c'è Mattia Feltri, che non mi interessa perché parla di se stesso, quindi non... argomento proprio poco interessante.
Il Fatto Quotidiano, che insomma, lo prendiamo se non altro perché da quando non c'è più il governo Conte è sicuramente un giornale di opposizione, forse l'unico che si può annoverare in questo momento, perché stanno tutti dalla parte di Draghi, no? Quindi è difficile se non altro per questo motivo. E dice: governo di alto profilo, titolo evidentemente irridente, perché poi la fotografia che inquadra in qualche modo il titolo vede Berlusconi, Salvini, Renzi e Zingaretti tutti in fila quasi a spingersi uno con l'altro per entrare nel governo, e l'occhiello dice: assembramento, Berlusconi ci sta ma non va a Roma perché Forza Italia è divisa, Salvini chiede poltrone e il PD è pronto a digerire pure lui. E poi tantissimi titoli, Grillo va da Draghi e Conte dai 5 Stelle che si spaccano, e qui faremo qualche confronto poi con gli altri quotidiani su questo discorso dei 5 Stelle. E gli iscritti voteranno su Rousseau. Oggi l'incontro col premier incaricato, preceduto da un'assemblea con quello uscente. Problema al Senato, mezzo gruppo è per il no a Draghi. E gli altri titoli, parla Locatelli, Speranza resti, 42 milioni di immuni entro l'anno. Lo studio e le stime, CTS variante, rischio 400.000 casi al giorno, e poi gli scandali che coinvolgono ancora, hanno coinvolto e coinvolgono ancora la Lega, un contabile, una mail di tale Manzoni che era uno dei responsabili interni, abbiamo milioni parcheggiati a Ubi, quindi qui ci sono tutti i traffici della Lega che insomma sono lentamente venuti a galla. 25 anni di proroghe, di che si tratta? Colosseo, l'affare da 600 milioni va ai soliti privati. E poi ancora articoli di Padellaro, Rinaldi, Montanari, Valentini, Arminio, Novelli, che parlano di varie cose, parlano di Conte, delle elezioni comunali e così via. Un articolo su una ipotesi di scambio bestiale tra Erdogan e la Cina, e dove si accusa Erdogan di aver svenduto gli uiguri ai cinesi per il vaccino, e cioè e questa, se la Cina gli dà il vaccino, Erdogan è pronto a chiudere tutti e due gli occhi, insomma ad abbandonare completamente tutta la questione degli uiguri. Infine il Marco Travaglio, vengo anch'io, no tu no, è il titolo del suo quotidiano intervento, e parla ovviamente a buon gioco a sbeffeggiare questa improvvisa e capovolgente adesione al governo di Draghi solo perché è stato chiamato lui, e giustamente dice tutti si affannano a dire sì a un governo di cui nessuno conosce né i componenti né il programma, perché insomma Draghi finora non ha detto assolutamente niente da questo punto di vista, sta semplicemente a sentire cosa gli dicono gli altri partiti.
Allora, siamo al Messaggero. Draghi, governo di tecnici, Movimento 5 Stelle va verso la scissione, mossa antivedi, esecutivo senza scadenza, niente politici nei ministeri chiave. Grillo Conte in campo per frenare la fronda di 50 senatori grillini pronti al no. C'è l'articolo di Luca Ricolfi, che non manca mai sul Messaggero, picco di contagi alle urne con il Covid, la lezione portoghese. Si dice che in Portogallo fondamentalmente non è vero che dopo le elezioni poi sono calati i contagi, che il problema non è tanto il voto, l'afflusso al voto, ma la campagna elettorale, e da un colpo al cerchio un colpo alla botte, perché all'inizio dice che ha ragione chi vorrebbe insomma votare, perché già c'è il precedente del Conte 2, che insomma è stato un governo fatto senza sentire ovviamente gli elettori, col discorso famoso di fermare le destre, però poi dice Mattarella c'ha ragione, perché poi qui davanti all'epidemia non si poteva fare altrimenti. Il pressing delle imprese sui partiti, dovete sostenere questo premier. Il sondaggio 1 su 2 con Super Mario. Il pressing delle imprese, la politica non si divida, dagli industriali ai commercianti un coro, tutti i partiti devono appoggiare l'esecutivo. Poi un articolo sul recovery, che se abbiamo tempo andremo a vedere, formazione, ricerca, fondi extra, ma su questo vi segnalo comunque che dopo la rassegna stampa ci sentiremo ancora una volta con Maurizio Donato, docente di economia all'Università di Teramo, a cui abbiamo chiesto un tratteggio, insomma non come quelli che ci sono stati finora, sulla figura di Mario Draghi.
Sì, ma non solo. Ci mancherebbe altro, parleremo sì, anche dei
anche, ovviamente,
scenari che si presentano.
Di questi problemi, anche di quello che pensa, se ha dato un'occhiata, come crediamo, al recovery plan, almeno a quello che si è detto in queste settimane. E poi ancora sul virus, le varianti corrono, subito zone rosse, la cabina di regia, segnali di ripresa del virus, 3 regioni a rischio. Ieri sentivo che appunto mentre il numero dei contagi oscilla, poi si continua a dire il lunedì che sono in calo, mentre sappiamo che sono in calo perché sono in calo i controlli, ma il fatto che i morti continuino a rimanere più o meno costanti vuol dire che in realtà i contagi sono molto sottostimati. E poi grido dei ristoratori, fateci aprire a cena, il no del CTS ma dipende dal governo, con il via libera salvo l'80% degli incassi. Ancora invece un articolo su quello che è successo in una scuola di Roma, in un liceo di Roma, il liceo Tasso, dove sembra che una ragazza stesse per buttarsi dalla finestra, è stata salvata da una bidella, qui dicono, non si chiamano più bidelli da un sacco di tempo, e poi ovviamente si parla ampiamente di questo aumento dei suicidi fra gli adolescenti. C'è un intervento di Eraldo Affinati: morire per motivi apparentemente fra virgolette futili, i nostri ragazzi sempre in bilico tra la rabbia e la depressione. E poi la foto veramente non ci spieghiamo perché, c'è la foto di Katie Holmes e Tom Cruise, che sono comunque separati da molto tempo. Quando cambia l'amore, l'anello costa di più, cioè la seconda moglie si regala un anello più costoso, più importante di quello regalato alla prima.
Passiamo al manifesto, che titola Bye Bye Ursula. E al solito un po' criptico il titolo, con fotografia di Mario Draghi che saluta, insomma, non si sa chi, ma non ha importanza. Nel secondo giorno di consultazioni, Draghi incassa il sostegno scontato di Forza Italia, Partito Democratico, Italia Viva e UDC. Pensate, cioè, esiste ancora l'UDC. L'EU prova a tenere fuori Salvini, che invece è sempre più pronto al sì, e l'ipotesi di una maggioranza Ursula ora si allontana, perché la formula Ursula non prevede una destra, insomma, come quella di Salvini. Quindi qui siamo a alchimie, tanto per tradurre qual è il linguaggio giornalistico che viene, e tutti i ragionamenti che ci stanno dietro, che vengono spacciati per approfondimenti di alto profilo. Giallo con rischio, qui siamo al riferimento alle regioni, al colore delle regioni rispetto alla pandemia, alla diffusione del virus, e l'Istituto Superiore di Sanità dice è meglio stare a casa, logistica e protocollo con i medici di base, i nodi del piano vaccini, paura per le varianti. E ancora, per quanto riguarda i farmaci monoclonali, pubblicato il parere dell'AIFA, e ci sono, insomma, al solito si confermano queste luci e, se non ombre, perplessità, ma comunque l'AIFA l'ha approvati, e quindi adesso si tratta concretamente di vedere il loro effetto. Nelle pagine interne, contratto firmato, aumento a tre cifre ai metalmeccanici, Bonomi battuto. Questo è praticamente un titolo delle considerazioni che ritroviamo in più di un giornale, in parecchi quotidiani, e che a noi ci lasciano perplessi. Se lo dico subito, poi ne parleremo di questo, descrivendo che cosa contiene questa firma del contratto. A noi non sembra che sia così entusiasmante questa cosa, però registriamo per il momento che anche il manifesto lo saluta, questa firma dell'accordo, come un successo e una sconfitta di Bonomi, il presidente di Confindustria. La Corte dei Conti, un argomento dimenticato, la patrimoniale. La Corte dei Conti prima dice sì, poi ci ripensa. Una patrimoniale appare auspicabile, poi la precisazione: piuttosto è preferibile una riorganizzazione delle imposte patrimoniali esistenti, IMU eccetera. La misura è stata riproposta da Grillo del Movimento 5 Stelle, e Mario Pierro spiega un po' il retroscena di questo, e anche qui faremo qualche considerazione. Super Mario, poi tutto dedicato anche qui a Mario Draghi. Qualche domanda scomoda la pone Andrea Ranieri: l'incarico, quelle anomalie costituzionali, il commissario, siamo al capolinea. E infine, così brevemente, un corsivo di Tommaso Di Francesco, che dice: la costruzione di un mito tra totem e tabù. E qualcosina la leggiamo perché è simpatico. Stalin modificava la storia della rivoluzione d'ottobre cancellando nelle foto ufficiali via via tutti i suoi oppositori, e non solo dalle foto. Con Mario Draghi sta avvenendo il contrario. Secondo l'adagio, io lo conoscevo bene, il suo reale alto profilo diventa un totem, ma popolare. L'operazione è iniziata con la foto di studenti dell'esclusivo liceo gesuitico Massimo, a Roma si conosce proprio come il Collegio Massimo, per chi se lo ricorda, che ha rivelato niente meno un'amicizia con il presentatore di V Magalli. Non c'è media che non elaborando l'immagine reale dell'uomo delle tre vite, dalle privatizzazioni selvagge in Italia alla finanza privata e ai poteri forti delle istituzioni finanziarie internazionali attive non solo contro la Grecia, per arrivare alla sua innovativa pressione a fare invece in piena crisi pandemica debito pubblico. Non tessa su di lui, insomma è un po' lungo, cioè non c'è che qualcuno non tessa su di lui una tela mitologica di alacre e soccorritore della sfera pubblica. Ecco allora Mario Draghi nell'album fotografico presunto, senza giacca e cravatta, con Bukharin al congresso dei Soviet sulla NEP, poi è lui che fa capolino enigmatico tra Lord Keynes e Bertrand Russell e che appare preoccupato a Weimar con il banchiere ministro Rathenau. È sempre lui in camicia verde oliva, sudato quando mai, nel lavoro manuale della Zafra con Fidel e il Che a Cuba, infine con sguardo umile prende un caffè con il mentore Federico Caffè, era un noto economista Federico Caffè.
Ma quello che è scomparso?
Sì, beh parecchio che sui fiscal compact si sarà rigirato nella tomba, vabbè. Però davvero nessun tabù verso Mario Draghi. Conte 1 e bis non era certo il sol dell'avvenire. La politica con il Movimento 5 Stelle che avevano gareggiato con l'antipolitica della Lega era già devastata e la sinistra non c'è più. E in fondo è una sfida antisovranista. Ma al governo con chi? Intanto troneggia da eroe il saudita Matteo Renzi e la sua foto con il criminale principe Bin Salman, no, non è un diversivo, la mettiamo subito nell'album delle verità. Quasi un Elsevier, insomma un corsivo simpatico che meritava questa lettura.
Passiamo a altre prime pagine. La Repubblica, la Lega tentata da Draghi, Giorgetti che è l'uomo sobrio e ragionevole della Lega, tutti i partiti ce n'hanno uno tranne il PD, mi sembra, sono tutti sobri e ragionevoli. Giorgetti convince Salvini a trattare l'ingresso nel governo, il premier incaricato non mette veti, il tormento del PD per ministri del Carroccio, i 5 Stelle spaccati su Conte nell'esecutivo, oggi Grillo incontra i big del movimento. Poi Claudio Tito scrive una partita con due incognite, Stefano Folli la ricerca della discontinuità. Virus, battaglia sull'apertura dei ristoranti la sera, il CTS troppi rischi. Francesco Merlo scrive i dietro frontisti del mai più e Natalia Aspesi, Mario gentleman inafferrabile. E poi la vignetta di Altan che stavolta è carina, due personaggi che stanno evidentemente su un mezzo pubblico perché stanno attaccati agli appositi sostegni, uno dice tutti sul tram di Draghi e l'altro dice i distanziamenti. E poi Navalny, schiaffo all'Unione Europea, Putin espelle tre diplomatici nel giorno della visita di Borrell a Mosca. E poi c'è un riquadro che pubblicizza un libro, non sappiamo se già c'era o se è un instant book, Mario Draghi l'artefice, di che boh. Libero, danza macabra intorno a Draghi, e direi che stavolta il titolo è azzeccato, l'ex banchiere circondato da troppi lacchè. E Zingaretti e Grillo fino a tre giorni fa dicevano Conte o morte, ora dichiarano Mario morte e provano a vendersi come i migliori, non sanno che dopo il funerale giallorosso sono defunti. Salvini, possiamo entrare al governo con i nostri ministri, sinistra in tilt. E poi il Libero dà per sicuro che i ristoranti potranno aprire fino alle 22. E poi il solito articolo nauseabondo, crollano gli omicidi, ammazzati più uomini, solo la famiglia è una tomba. Il Giornale, la pazienza di Draghi, trattative in corso, prosegue l'estenuante rito delle consultazioni e la Corte dei Conti chiede la patrimoniale. Squadra in alto mare, ma c'è già la corsa per salire a bordo. E poi ancora La Verità, contratto per il governo Draghi, prima mossa via Arcuri, Tridico e Parisi, dal cambio di paradigma nella lotta al Covid alla svolta sulle tasse, dal codice degli appalti da riscrivere alla giustizia civile da riformare e basta reddito di cittadinanza. Una proposta in 10 punti per impedire che il Premier cada ostaggio dei giallorossi. La sfida della Lombardia, ristoranti aperti la sera. E poi il solito Grillo, oggi si inginocchia al banchiere che ha sempre insultato. Il Tempo, non hanno capito Mario Draghi, cantonata collettiva, telefonate, accordi fra partiti per imporre al nuovo Premier la loro spartizione di poltrone. Due ministri Movimento 5 Stelle, altrettanti PD, c'è posto per un azzurro e uno di Italia Viva, ne avanza uno pure per la Lega. E poi arrivano i vaccini, però mancano i medici. E vediamo ancora cosa dice il Domani. L'emergenza dimenticata, la variante di Covid avanza ma noi non la cerchiamo. Il governo deve ancora cominciare il sequenziamento del virus per capire quale versione circola. In Francia i dati sono preoccupati e si pensa a nuovi lockdown. Mentre l'articolo di Giorgia Serughetti, tecnici o politici, le due versioni del malessere democratico, penso che parli del PD, allo specchio del populismo. E vediamo ancora il Giornale dei Vescovi, che guardiamo sempre, però non lo vedo. Ah, eccolo qua. Avvenire, prove di governone, Draghi incassa l'appoggio di tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, Meloni mai con la sinistra, Salvini pronto a giocare un ruolo anche con ministri, Grillo spinge Movimento 5 Stelle al sì. E poi una foto che ritrae un bambino che trascina una, credo, una tanica di acqua, corridoio dal Niger per salvare i profughi, e rimane sempre l'Avvenire che in prima pagina continua a mettere queste tragedie. Ci fermiamo proprio poco e poi prendiamo a commentare gli articoli dei giornali.
Next song we'd like to sing. Is our latest record. Or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road? We'd like to carry on with it. It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. And it's called Help. 1, 2, 3, 4.
Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today.
I never
needed anybody's help.
Now I find
I've changed my mind. I opened up the door. Help.
Help dei Beatles, a prescindere che è dei Beatles, ci sembra molto azzeccata per cominciare questa rassegna stampa, che credo come al solito cominciamo dando uno sguardo ai titoli, alle impostazioni. Almeno quelli che ho io di articoli, di commento e di fondo sono insomma... Non hanno, cioè sono ovviamente tutti per Draghi, almeno dei giornali che abbiamo, però non è che dicano cose particolarmente così pregnanti, anche se ovviamente sono d'accordo che quest'uomo del destino ci salverà. E Mario De Aglio in particolare fa un articolo, Il cuore, la testa e le vere riforme, in cui comincio da questo, al posto di Guida c'è Draghi e non rimane più tempo per rinviare le riforme in un'Italia che non deve ripartire come ci si immaginava quando si pensava che la pandemia si sarebbe esaurita in una sola andata, ma deve invece ricostruire. La ricostruzione è un compito politico e Draghi dovrà fare proprie le stanze politiche della sua, alla fine probabilmente larga ma certamente non omogenea maggioranza, trovando un efficiente compromesso al giorno tra ragioni dell'economia e della società. E poi che dice? Forse solo un banchiere, e un banchiere centrale per giunta, può avere la necessaria esperienza ricca di teoria e di pratica, di formulazioni intellettuali e di conoscenza dei vari aspetti del mondo, per svolgere oggi il difficilissimo compito al quale Draghi è stato chiamato. Lo stesso successo a un altro governatore della Banca d'Italia, Ciampi, e che, con cui l'Italia si riebbe almeno in parte dal grande sbandamento di Tangentopoli. Anche gli economisti hanno un cuore, osservò Mario Draghi in un'intervista al Corriere della Sera nel 2001, al momento di lasciare dopo 10 anni la carica di direttore generale del Tesoro. Speriamo che a fronte di questo cuore i politici sappiano usare la testa, cioè discutere e confrontarsi senza urla, senza ingiurie, senza attacchi personali, in maniera costruttiva. L'accoppiata tra cuore e competenza tecnica è la miscela giusta per riappropriarci di vasti orizzonti dai quali in questi anni ci siamo sempre più allontanati. E in un altro articolo, che perdonatemi non ricordo dov'è, si fa un'osservazione. Cioè, negli anni passati il mai più con questo e mai più con quell'altro duravano decenni, parliamo della Prima Repubblica, adesso durano un giorno, cioè, ma nemmeno una settimana, un mese, eccetera. Ricordiamo i 5 Stelle, mai con il PD, e poi mai con la Lega, qui adesso nemmeno fanno in tempo a scrivere.
Sì, ma anche il PD che diceva più o meno le stesse cose.
Sì,
ma
sì. Certo. E vediamo che certe volte nemmeno i giornali, che magari chiudono troppo presto le pagine, insomma l'edizione, poi fanno in tempo a stare dietro ai continui cambiamenti di campo. Per esempio l'ultimo di Meloni, che alla fine annuncia l'astensione perché non è riuscita poi a mantenere compatto il centrodestra, che ha cominciato insomma andare tranquillamente verso il governo Draghi. Sì, vai tu.
Il Corriere da 10 pagine a questa situazione Draghi, insomma, quindi toccando tutto quello che è possibile. E ovviamente l'elegia trasuda da tutti gli articoli, anche se in maniera composta. Diciamo come stile, e il titolo più significativo del Corriere è: tecnico politico, l'ex governatore espone il principio della competenza. Quindi riassuntivamente questo è l'elogio che viene dal Corriere. Il Fatto Quotidiano ovviamente non sta su questa lunghezza d'onda, ma più che su Draghi, devo dire, almeno nei titoli ce l'ha con la mucchiata, cioè con l'assembramento, più come lo ha definito nel titolo, e poi mette soprattutto in risalto i problemi del Movimento 5 Stelle. Di cui parleremo in un secondo momento, perché questo è l'altro aspetto che viene toccato dagli organi di stampa oggi. Poi ci sono vari pareri, da Andrea Scanzi a Daniela Ranieri, a Pino Corrias, che scrivono soprattutto di perplessità. E poi le critiche al PD, Zingaretti e Idem adesso sono pronti a digerire anche la Lega, e però questo potrebbe essere anche per i 5 Stelle, insomma, veramente se di assembramento si tratta, e in questi giorni sembra proprio così, nell'assembramento ci stanno tutti, poi al loro interno i problemi evidentemente sono molti. Però per quanto riguarda la figura di Draghi, insomma, noi ce lo ricordiamo abbastanza, perché è stato titolare, anche se inizialmente di seconda linea, di tutte le politiche di privatizzazione che si sono fatte in Italia, quindi di svendita di quello che c'era di patrimonio economico, finanziario, industriale. E il paragone con Ciampi fa rabbrividire, perché insomma stanno celebrando Ciampi, passato dalla Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio e poi alla Presidenza della Repubblica, che per chi se lo ricorda, e credo che molti lavoratori e lavoratrici se lo ricorderanno, è stato quello dell'accordo infame dell'agosto, quando gli operai tornarono dalle ferie e trovarono questo accordo firmato il 31 luglio, proprio in piena, il giorno dopo si chiudevano le fabbriche, eccetera eccetera, e quando tornarono, tant'è che in piazza la rabbia esplose, come con le bullonate a Trentin, lì a Piazza San Giovanni, gli scontri al comizio della UIL, c'era all'epoca in piazza a rappresentare i tre CGL, CISL e UIL, c'era il segretario della UIL, insomma questi sono stati appunto gli uomini. Precedentemente c'era stato Dini, che la prima riforma delle pensioni, dove fu introdotto il contributivo, viene da lui, quindi questi sono i precedenti, e accomunarlo a questi fa rabbrividire, perché viene accomunato ovviamente con un profilo più alto ancora di questi, essendo stato per lungo tempo alla Banca Centrale Europea, ci si aspettano le stesse cose. E per quanto riguarda il periodo della Banca Centrale Europea, se ricordo bene era il 2011, l'anno maledetto per la Grecia, dove la Troica gli impose tutto quello che ancora stanno pagando dopo 10 anni, e beh, c'era lui a insistere su questa politica assolutamente punitiva nei confronti della Grecia per il rientro dal debito, i prestiti a strozzo, l'imposizione di vendere tutto quello che potevano vendere e così via, la riduzione complessiva del welfare, eccetera eccetera. Quindi che oggi quest'uomo venga celebrato in questi termini è, non si può dire sconcertante, è peggio, perché poi queste celebrazioni vengono da tutte le parti. E allora l'unica cosa che ci viene da dire è, da quello che leggevi si capisce, insomma, no, da quel commento, non ricordo di chi,
di De Aglio,
ecco, ci vuole un banchiere. Questa è la borghesia che parla, perché la borghesia, che volete che abbia come riferimento? C'ha i banchieri, che non si sa se sono peggio o meglio dei padroni, perché uno non ha il coraggio di definirli padroni, mentre invece, soprattutto in epoca in cui il capitale finanziario negli ultimi 20 anni, 30 anni è diventato veramente predatore di tutto, e anche a scapito a volte del cosiddetto capitale industriale, e quindi l'economia reale contrapposta, no, per certi versi, ma è sempre capitale. Beh, il banchiere è la rappresentazione massima della sintesi proprio più grande di questo, e chi ne fa l'elogio e che noi leggiamo, che alla fine passa, non dico come senso comune, ma come opinione dominante, per cui tutti e tutte siamo contenti di questa situazione, non solo non ci appartiene, ma appartiene proprio all'avversario, appartiene a coloro che combattiamo, che tutti i giorni ci attraverso articolazioni pressoché infinite poi ci costringono in questa situazione. E diciamo, per sintetizzarlo, oggi c'è Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano a pagina 11, che un articolo che scrive un articolo che, insomma, di cui è bene leggere qualcosa, perché almeno questi fatti li mette in fila. Dice Mario Draghi: per 10 anni fatali ha guidato la privatizzazione dei beni pubblici degli italiani, servendo tra gli altri 2 governi Amato, 2 Berlusconi e 1 D'Alema. Il risultato non è stata una riduzione del debito pubblico né un miglioramento dei servizi, ma la creazione di monopoli privati connessi con la politica. Come capo della BCE ha firmato la famosa lettera del 2011 che chiedeva privatizzazioni su larga scala dei servizi locali, accordi a livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende. Questo è tra virgolette, quindi è una citazione. Lo smantellamento del pubblico impiego, incitando alla riduzione degli stipendi, l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, affossandone di fatto l'intero progetto sociale. Oggi si resuscita il Draghi keynesiano, allievo di Caffè, che era sì di matrice keynesiana, insomma, parliamo del secolo scorso, quindi queste cose sono morte e sepolte. Ma nulla supporta questa pia illusione. I soldi reali del recovery plan sono molti meno di quanto si dica, e all'ordine del giorno c'è un'emorragia di posti di lavoro. Un governo svincolato dalla ricerca del consenso democratico serve a gestire un bagno di sangue sociale. Come credere che l'interesse degli esultanti Elkan, cioè la famiglia Agnelli ancora, gli eredi, e quindi FCA e compagnia bella per tradurre, possa coincidere con quello di chi vive del proprio lavoro che il lavoro non ha? E poi qui riflette sul Movimento 5 Stelle, e questa è la parte... Tommaso Montanari ne è stato, probabilmente ne è ancora, non lo so, se non un pilastro, però un fautore, un supporto concreto e importante. Dice: pretendere che il Movimento 5 Stelle faccia suo questo ritorno all'ordine significa volerne la biura solenne. Con il cappello a cono e la candela in mano davanti alla Santa Inquisizione. Una radicale sconfessione dell'eresia per cui il movimento è nato, crescendo nei consensi proprio in opposizione all'ultimo governo tecnico, quello di Monti. Non fu antipolitica, fu la voglia di un'altra politica in cui i cittadini tornassero a contare. Una politica che rimettesse al centro i beni comuni, a partire da acqua e ambiente, massacrati dalle privatizzazioni guidate proprio da Mario Draghi. E quindi, insomma, mette in avanti queste cose, insomma, no? Che però rimandano poi a un altro ragionamento che Tommaso Montanari, e come molti altri, non hanno fatto e ancora non fanno, e che noi abbiamo più volte detto nei confronti del Movimento 5 Stelle, era questa sua vita e proposizione, che veniva per certi versi da un ribellismo anche sociale che aveva radici concrete, ma dall'altro però concretamente era un'espressione di piccola borghesia, di ceti, di pezzi di ceto medio di diverso tipo, non equivalenti evidentemente a quelli che c'erano 50-60 anni fa, ma corrispondenti a quella che è la differente composizione sociale degli anni 2000, e che però sono sempre quelli e quindi assolutamente inaffidabili, questo abbiamo detto, inaffidabili perché non si decide mai, la piccola borghesia non si è mai decisa nella storia, salvo quando era pressata veramente da movimenti sociali e proletari e rivoluzionari di carattere marxista a fare una scelta di campo, non l'ha mai fatto. E quando l'ha fatto, purtroppo in Italia, ma anche in Germania, le scelte di campo della piccola borghesia hanno favorito l'ascesa del fascismo e nazismo. Adesso non siamo a questi livelli, evidentemente, però tutte queste contraddizioni ci stanno e stanno venendo al pettine proprio con l'atteggiamento di oggi del Movimento 5 Stelle nei confronti di Draghi.
Sì, allora prima di passare all'intervista a Di Maio che c'è sulla Stampa, che in realtà veramente sembra un democristiano, nel senso che non risponde praticamente a niente, sulla questione dei veti e i controveti, la Stampa a pagina 7, mai con il mio nemico, anzi sì, le 48 ore che hanno fatto cadere i veti, e ci ha mandato un messaggio un ascoltatore dicendoci che c'era un altro veto, quello di Bossi, ve lo ricordate, che diceva mai coi fascisti, che era un po', rifletteva diciamo un po' le origini proprio all'inizio molto operaie anche della Lega Nord, e qui insomma ci fa un ritratto. Allora dice che Giorgia Meloni mai con il PD e Renzi, e qui dice che ha anticipato il voto contrario alla fiducia a Draghi. Io non ci sto capendo più niente, anche perché ieri non ho guardato proprio dei giornali, perché insomma non ce la posso fare. Poi il Movimento 5 Stelle mai con Lega e Renzi, e andranno con Renzi di sicuro, con la Lega non lo so, e Salvini mai con Grillo, e dice qui la didascalia sotto la foto, scelga o le nostre posizioni o quelle di Grillo, ovviamente riferito a Draghi, ma nei due giorni successivi il veto si è ammorbidito sempre di più fino praticamente a scomparire. Il PD mai con i sovranisti, ma queste parole d'ordine sono sparite dalle dichiarazioni ufficiali. Insomma, questo è anche l'EU, Liberi Uguali, non ha lanciato ultimatum, però ha detto, ha legato la propria presenza a una maggioranza senza la Lega, ma ieri poi è stata molto più morbida. L'intervista a Di Maio: Draghi ha un profilo prestigioso, adesso è arrivato il tempo del debito buono, che era diciamo una delle parole, delle frasi di scusate, di Draghi. Leader grillino apre al governo e non chiude all'ingresso della Lega. Mi auguro Conti alla guida di una federazione Movimento 5 Stelle, PD e Leo. Per farvi un esempio, poi qualcosa dice, ma insomma, gli chiede Andrea Malaguti perché per affrontare queste sfide l'ex numero uno della BCE è meglio di Conte, domanda legittima. Il nostro sostegno a Conte è stato e continua ad essere forte. Sono stato io a indicarlo due volte Presidente del Consiglio, e proprio mettere a confronto le due personalità è un esercizio per dividere, qui bisogna lavorare per unire, ma che accidenti di risposta, eh? Poi sul governo tecnico, ovviamente mantiene la posizione del governo politico, quali sono le sue priorità per il Paese? Il vaccino. E poi più avanti dobbiamo superare l'idea che possano bastare interventi di riforma settoriali per superare la crisi in corso, dobbiamo lavorare per rendere il nostro debito pubblico sostenibile privilegiando gli investimenti, e giustamente Malaguti dice, parla già come Draghi. Poi debito buono e draghismo puro, parteciperebbe al governo insieme con Berlusconi, ho già detto di no una volta agli atti, malgrado ciò non le nego che con alcuni esponenti di Forza Italia ho rapporti cordiali e costruttivi, c'è pure chi se l'è sposati, per esempio del Partito Democratico, sono matrimoni misti, chiamiamoli così, e uno appoggiato dalla Lega, qui stiamo entrando nel campo delle ipotesi, ma insomma voi vi rendete conto, no? E sembra che ha studiato lui da gesuiti, no Draghi. Come Movimento 5 Stelle riteniamo si debba preservare la maggioranza che finora ha lavorato compatta, e mi riferisco al Movimento 5 Stelle, PD e Leo. Poi in che senso, se nelle poltrone, non è chiaro. E gli chiede a un certo punto le priorità, ma me le sono perse. le priorità, che vabbè, non importa, intanto sono sempre quelle lì, cioè non si parla delle priorità di sanità, si parla di investimenti, di riforme, eccetera, eccetera, e questo è un po' quanto. Altri titoli: il Movimento 5 Stelle si prepara al voto su Rousseau, oggi Grillo e Conte al vertice dei big. Io non amo fare previsioni, però secondo me su questo accidente di piattaforma che si presume essere di democrazia diretta, in cui votano pochissime persone tra l'altro, secondo me passerà di andare con al governo Draghi. Il PD si arrende all'ingresso di Salvini, ma serve un forte ancoraggio all'Unione Europea. Insomma, queste sono le questioni, tutti vento in poppa per approvare a qualsiasi costo.
Ma per approvare non si sa che cosa,
non si sa ancora che cosa. Poi c'è il Toto Ministri che sta, credo, su tutti i giornali con qualche diversità.
Sì,
la Stampa vede Dario Scannapiego, che è vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, candidato ai ministeri economici, il direttore della Banca d'Italia pure, Daniele Franco, se salta Gualtieri. Lucrezia Reichlin, economista, per anche lei per l'economia o lo sviluppo economico. La Morgese, sono giorni che si dice confermata. Giorgetti della Lega, non si sa chi. Poi Antonio Tajani per rappresentare il partito.
Non c'è un ministero per Antonio Tajani, dovrebbero capire quello.
Non inventare. Confermato alla difesa. E Patuanelli, non si sa dove. E poi ovviamente si parla anche dei sottosegretari, e Rosato, che è quello che parla quando non parla Renzi, e non, al posto della Bellanova, ma insomma non si sa poi nemmeno dove, non si sa, cioè si sa ancora niente. Io sono su una cosa, sono ansiosa di sentire quando Draghi, se arriverà a questo punto, illustrerà il governo. Più o meno sul Messaggero, la mossa contro i veti tecnici nei posti chiave, i nomi che non comparivano in quella che, lista che vi ho detto, c'è la segretaria generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, quindi tecnica, che andrebbe alla Farnesina, Marta Cartabia, sappiamo, ex presidente della Corte Costituzionale alla Giustizia, Luisa Torchi, altra tecnica, allieva di Sabino Cassese, alla funzione pubblica, e un altro tecnico papabile per l'economia è Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Invece
non so
io...
che direbbe la Lega, perché con l'Agenzia delle Entrate c'ha un chiodo fisso.
Vabbè, insomma, i giornali su questo si sarebbero sbizzarriti, diciamo una cosa semplice, si sarebbero sbizzarriti comunque, anche se c'era ancora Conte a rifare, chiunque ci fosse stato il Toto Ministri.
Poi
sarebbero...
10 pagine le devi pure riempire,
sì,
con qualcosa,
appunto, quindi,
a parte,
insomma,
i calzini spagliati.
Sì, queste sono proprio cosette così. Viceversa, argomento più serio è quello che riguarda i travagli, con riferimento anche a Marco Travaglio del Fatto Quotidiano, i travagli del Movimento 5 Stelle. E allora a confronto mettiamo quello che dice il Fatto Quotidiano con quello che scrive il Corriere della Sera, che all'argomento dedica una pagina con due articoli, uno di Alessandro Trocino e l'altro di Marco Imarisio. Quello di Marco Imarisio è un garbato ma pungente percorso, no? Ricordo attraverso l'evoluzione del Movimento 5 Stelle. E Beppe al tavolo delle consultazioni, il contrappasso dopo gli streaming, ricordate con Bersani, lo streaming con Bersani, altre cose, eccetera eccetera, e adesso, dice, tutto questo è saltato. E nel ripassare, diciamo così, gli atteggiamenti, le prese di posizione del Movimento 5 Stelle, dice: a guardare nei ricordi sembra ancora ieri, virgolette, il movimento non accorderà alcuna fiducia a governi politici o a inciuci pseudotecnici. Correva l'anno 2013, mese di marzo, poco dopo le elezioni politiche che gli regalarono un 25% frutto del suo interminabile tsunami tour, si riferisce a Grillo. E poi, insomma, tratteggia altre cose, le butade che fece anche con Napolitano, insomma, piccole, più significativa è quando la frase che Grillo regalò a il neo presidente del Consiglio Matteo Renzi, che aveva, se ci ricordiamo, liquidato Letta dicendo Enrico stai sereno, no? Quelle cose là. E Grillo gli disse: tu rappresenti le banche, i poteri forti, sei una persona non credibile, espressione di un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente, chiuse le virgolette. E giustamente li richiama, perché oggi ti ci ritrovi insieme, non solo con Matteo Renzi, ma soprattutto ti ritrovi insieme e a sostenere un banchiere come Mario Draghi. E poi ancora, dice Imarisio, da allora addio ai tavoli dove si decidono le sorti dei governi e agli odiati palazzi del potere, tranne qualche visita, e sempre, sta sempre parlando di Grillo, tranne qualche visita di cortesia. In cuor suo Roma è ancora una città assurda. Camera e Senato rimangono un parco giochi dove si tengono sedute di psicoterapia e dove ci sono persone laureate che giocano con le palline e le mettono in un Vespasiano che sarebbe l'urna, come disse nel 2013 dopo aver assistito a un paio di sedute parlamentari. Insomma, fa bene a tratteggiare Imarisio, e lo fa, devo dire, anche garbatamente, in questo percorso di Grillo, perché anche questo è un nodo che dentro il movimento dovrebbero sciogliere, insomma, no? Se è servito o non è servito, sicuramente è servito Grillo, il suo ruolo è stato importantissimo in tutto questo, però tutto è rimasto lì, è rimasto questa figura di Vade, di Santone, a volte di Spaccamuri, insomma, le ha interpretate tutte da attore qual è anche, e l'ha fatto anche bene. Ma poi quando la politica si è fatta dura, e con questo intendendo non tanto la gestione di uno scontro sociale che purtroppo in questi anni non si è mai verificato, ma si è fatta dura perché dentro quello che lui definiva dentro questa città di Roma, che lui definiva assurda, dove il parco giochi rappresentato da Camera e Senato, che si voleva aprire come una scatoletta de tonno, non ricordo se era tonno o sardine, è lì che è venuto a mancare, diciamo, non solo il profilo di quelli che erano in Parlamento e così via, ma soprattutto quello che è venuto a mancare è la corrispondenza tra questa espressione di voto, che ha portato un sacco di gente nelle file del Movimento 5 Stelle in Parlamento, e una realtà sociale che andava da un'altra parte, che non hanno saputo interpretare in nessun modo. Questo è il problema, insomma, no? E questo sicuramente la figura di Grillo ha avuto il suo peso. L'altro articolo di Alessandro Trocino, viceversa, parla dell'oggi, parla delle difficoltà, e lo fa, insomma, anche questo lo fa garbatamente, non le difficoltà del Movimento 5 Stelle, e dice: la commessa di Grillo, oggi che è venuto a Roma da ieri, insomma, e ha fatto già delle riunioni e delle assemblee con Conte, prima diciamo con i maggiorenti e poi con altri, è di, secondo quello che scrive Trocino, la scommessa di Grillo è convincerli, soprattutto i senatori, perché al Senato c'è una consistente, così viene presentata, parte dei senatori grillini che non sono d'accordo con Draghi, a votare il sostegno a Draghi, a dargli fiducia, eccetera eccetera, e quindi lui dovrebbe convincerli guidando la delegazione a Montecitorio con messaggi del tipo: questo è un governo meraviglioso. Il paradosso è che la faglia del movimento è orizzontale. Sopra stanno i big favorevoli a Draghi 1, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Figo, Stefano Patuanelli e Virginia Raggi, sotto una quantità di parlamentari disorientati, partiti con un no ideologico allo spauracchio di un governo tecnico e ora in totale confusione. In mezzo Vito Crimi e Paolo Taverna, partiti da un no secco e in via di conversione. Per questo è decisivo l'arrivo di Grillo, che mancava a Roma da mesi. E poi un riferimento anche ad Alessandro Di Battista, che pur essendo fuori dal Parlamento rappresenta, così dicono i giornali, poi io onestamente non lo so come stanno dentro le cose, perché dentro il Movimento 5 Stelle mi riferisco per esempio al fatto, ed è difficile saperlo insomma, al fatto che questi stati generali aperti mesi fa non si sa come sono andati, non c'è stata, non dico una conclusione, ma è difficile capire che il dibattito su che cosa si è soffermato e quali sono, se non le conclusioni, almeno delle considerazioni parziali. E allora, rivolgendosi a Di Battista, Trocino scrive: Alessandro Di Battista chiede Rousseau, la piattaforma, chiede che se voti lì per decidere se appoggiare o no Draghi. Invece, rispetto agli altri, quindi, che viceversa vanno, sono orientati a decidere a prescindere, perché spera che i militanti dicano no alla restaurazione. Sarebbe assurdo mettere il destino dell'Italia e dell'Europa su una piattaforma inadeguata, spiega il deputato Giuseppe Brescia. I dubbi sulla correttezza del voto sono tanti. Allora, anche qua, ma ormai è passato parecchio tempo, dovete decidervi in qualche modo, non potete lasciare anche questa ambiguità, incertezza, no? Soprattutto nei confronti dei militanti o comunque sostenitori del movimento, che, oltre quelli che l'hanno votato così in modo diffuso. Beh, vale o non vale sta piattaforma Rousseau? Perché non è questione se ha ragione Di Battista o hanno ragione gli altri, una volta per tutte insomma pure sto nodo va sciolto, perché se adesso è inopportuno votare sulla piattaforma Rousseau, beh insomma significa che allora questo discorso di espressione diretta del voto e della partecipazione vale poco. Invece sul Fatto Quotidiano, che è l'organo di stampa sicuramente più vicino al Movimento 5 Stelle, le prime due pagine sono dedicate proprio ai problemi interni, e apre così il Fatto Quotidiano: rischio scissione, Grillo a Roma, per Draghi si vota su Rousseau. Quindi la mette più pesante, no? Il perché non lo so, se per sollecitare una reazione e così via. E articola questo ragionamento: governo sì, governo no, oggi il Movimento 5 Stelle dal premier incaricato prima di andare a un vertice tra il fondatore Conte e Di Maio, quindi una sorta di triade dirigente eccetera eccetera. Però il discorso della scissione non si capisce perché il Fatto Quotidiano lo evochi per un ricompattamento su una posizione di ostilità a Draghi, e magari, che ne so, un'astensione invece che un sostegno, oppure se lo fa perché è cronaca, insomma, questo è difficile capirlo. Però è sintomatico che mentre il Corriere della Sera tende a mettere in evidenza la metamorfosi del Movimento 5 Stelle e quindi l'avvicinamento del Movimento 5 Stelle, diciamo pure, all'establishment parlamentare, all'omogeneizzazione di atteggiamento di tutti i parlamentari e partiti verso questa candidatura di Draghi, il Fatto Quotidiano viceversa mette in risalto il pericolo di una scissione. Ecco.
Sì, credo a conclusione, poi non so, c'è un articolo sul Messaggero che riguarda il Recovery Fund Plan Next Generation, come lo volete chiamare, con un riquadro che dice: la bozza in discussione prevede varie cifre che non vi sto a leggere, la più esigua, si fa per dire ovviamente, è quella che riguarda la sanità. E se andiamo a leggere l'articolo, intanto si sa quello che pensa Draghi, o quello che si è detto nelle consultazioni. perché l'obiettivo centrale sarà portare al massimo dei giri il motore italiano della crescita. I miliardi, insomma, dovranno andare in quella che il presidente incaricato del Consiglio ha definito spesa buona, per contrapporla alla spesa cattiva, quella corrente che non serve a costruire il futuro e nemmeno a garantire gli investitori sulla sostenibilità del debito pubblico. La spesa cattiva poi è quella che verrà tagliata per favorire la spesa buona, al di là poi, visto che addirittura si, gli obiettivi strategici di Draghi sono quella del capitale umano innanzitutto, cioè aumentare i lavoratori a produttività medio-alta, come si fa? Investendo sulla scuola. E ovviamente non è a lungo termine, è a lunghissimo termine questo investimento, quindi risorse per ridurre l'abbandono scolastico, aumentare il numero dei laureati, soprattutto quelli in materie scientifiche. Poi nella ricerca si dovrà investire e nelle connessioni tra università e mondo delle imprese. Il mercato del lavoro andrà riformato per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, e qui c'è da farsi tremare le vene dei polsi. Del resto, che l'investimento in istruzione fosse quello dei moltiplicatori più alti, qui si parla di 27, quasi 28 miliardi, cioè in grado di restituire con interessi i soldi investiti, era chiaro anche al governo. Servirà ovviamente una mediazione con i partiti, il Movimento 5 Stelle è dilaniato dal possibile sostegno a Draghi e la riforma del lavoro potrebbe impattare sul reddito di cittadinanza. Poi c'è la questione pensioni, anche se la quota 100 poi è stata scelta da un numero tutto sommato più basso di lavoratrici e lavoratori di quello che si pensava. E poi il capitolo degli investimenti infrastrutturali per una mobilità sostenibile, nella bozza ci sono 32 miliardi e su questo dovrebbe incidere, e il principale ostacolo sono le famose lentezze burocratiche, su questo dovrebbe incidere la struttura di governance del recovery, difficile che Draghi voglia affidarsi a super manager esterni come ipotizzato da Conte, più probabile che scelga un modello sulla scia di quello francese, cioè demandando al Ministero dell'Economia o a quello della programmazione economica. Quello che è certo è che molti bonus spariranno dal piano italiano. Intanto una notizia che è importante è quella della Corte dei Conti, che ha fatto delle dichiarazioni sul carico fiscale. Cioè, con i redditi medi dei lavoratori dipendenti gravati da una tassazione che contraddice i principi della Costituzione, che c'è un articolo che dice che deve essere equa la ripartizione delle tasse, affrontare la riforma dell'IRPEF senza porsi come obiettivi strategici la lotta all'evasione, sto sul Messaggero, non so se ve l'avevo detto, è poco lungimirante. E questo è contenuto nella prolusione, nell'intervento in Commissione Finanze alla Camera del Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, che ha toccato anche l'argomento della patrimoniale. In realtà la Corte dei Conti, che c'era un titolo su un giornale di destra, la Corte dei Conti vuole la patrimoniale, in realtà la Corte dei Conti ha solo illustrato vari modelli per rendere più equa e meno lusibile per alcuni l'imposta sul patrimonio, senza un risoluto intervento finalizzata a contenere il livello di evasione sulle attività di impresa e di lavoro autonomo, appare velleitario e destinato all'insuccesso un intervento riformatore circoscritto alla sola struttura dell'IRPEF, perché più delle tante criticità dell'IRPEF è sempre l'evasione più rilevante vulnus all'equità orizzontale e verticale del sistema fiscale.
Una volta tanto mi sembra molto chiaro questo ragionamento.
Anche perché, se vi ricordate, giovedì c'era un'intervista che leggemmo al presidente della Confindustria Bonomi, che diceva: no, ma non sono mica le imprese che vadono, per carità. E poi la Corte dei Conti, per contenere l'evasione, suggerisce un'ulteriore riduzione dell'uso del contante. E su questo c'è anche la questione della famosa lotteria degli scontrini. Non so se qualcuno si è collegato, lì non serve lo speed, basta che vai sul clicchi gov con gli scontrini, ti danno, metti il codice fiscale, ti danno un foglietto con un codice a barre, te lo porti dietro, però un sacco di negozi ovviamente non ce l'hanno. È interessante partirà fra un mese, credo, mi pare di avere letto, che potrai segnalare al governo quali sono i negozi che non
uno gli dice tutti.
Beh, no ovviamente per, le grandi catene. Poi l'11 marzo c'è la prima estrazione, sono 100.000 euro in palio, che non sono bruscolini, come diceva qualcuno. C'è ancora qualcosa?
No, direi di passare ad altro.
Allora, rinfreschiamoci il cervello un attimo e poi riprendiamo.
Ho tagliato i miei capelli e ci ho fatto una coperta, la lascio sopra il letto che ti possa riscaldare. Da quando non ti amo la tua schiena stai scoperta, il tuo collo ha più paura ed ogni notte è un temporale che ti fa tanto male. Ho raccolto le mie lacrime e ci ho fatto una pozione, la lascio sul comò perché ti possa dissetare. Da quando non ti amo la tua gola è un burrone, il tuo petto brucia forte e sta lì lì per soffocare e non ti fa respirare. Scetate, why you? Scetate, why you? Eri una bella cerasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché? Ho tagliato le mie unghie e ci ho fatto una lametta, la lascio sopra il cesso che ti possa depilare. Da quando non ti amo la tua pelle ormai sospetta, t'è cresciuto forte il pelo sullo stomaco e sul cuore e ti dà tanto dolore. Ho tagliato le mie vene e ci ho fatto una tintura, la lascio sulla vasca che ci possa colorare. Da quando non ti amo la tua veste è sempre scura, i tuoi abiti sono neri come corvi sopra pari, stanno sempre a gracchiare. Scetate, why you? Scetate, why you? Eri una bella cerasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché?
Passiamo all'argomento che prendeva pagine e pagine nelle scorse settimane, adesso ovviamente è relegato a un paio di pagine sui quotidiani, ovvero la lotta al coronavirus, come titola pomposamente il Messaggero. Si parla ovviamente tanto di vaccini, di AstraZeneca che adesso può essere somministrata ma ai 55 anni, ma non si sa né come né quando né perché. E poi diciamo, sul Messaggero, varianti in rapida espansione, scattano le microzone rosse. Ci sono anche paesi che insomma prendono misure contro queste varianti, che nessuno ha il coraggio di dirlo, ma probabilmente alcune, perlomeno, oltre ad essere, si diceva nelle settimane scorse, molto contagiose, e probabilmente possono, i vaccini su queste varianti hanno un effetto minore, per adesso diciamo così, non avendo altri elementi. Varianti, dicevo, in rapida espansione, scattano le microzone rosse, stabili contagi su scala nazionale, e invece c'è questo discorso che non mi ricordo chi ha detto ieri, appunto, che sicuramente sono molti di più i contagi, stabili contagi che vengono insomma tracciati. Epidemia in ripresa, la cabina di regia che non so qual è, evidentemente un po' CTS, un po' non so che, tre regioni a rischio alto, Rezza, la mutazione inglese infetta di più i bambini. Io ho letto anche che c'è un ragazzo che è morto, credo in Italia, 15 anni, 16 anni, e l'Abruzzo richiude le scuole. E poi AstraZeneca da martedì a 55 anni, dicevamo, oggi arrivano le prime dosi del vaccino, regioni in ordine sparso e in forte ritardo. E poi c'è il nodo dei dottori di famiglia che non vogliono partecipare alla campagna. C'è un'intervista a Massimo Galli che dice che questa scelta è assurda e che le famose primule, questi gazebo che Arcuri annunciò dovevano servire a vaccinare l'Italia intera, l'Italia rinasce con un fiore, c'era scritto, e questa primula orrenda, secondo me, donata, questo disegno donato da Renzo Piano, e E cosa dice Galli brevemente? Se domani la nominassero ministro della salute, cosa farebbe per accelerare le vaccinazioni? Nel Stato Ministri non si parla del ministro della salute, io dei miei non lo so, dico, no, ecco, nessuno osa metterci le mani. Perché dovrebbero chiedermi di fare il ministro? È meglio che ci sia continuità, le dico cosa consiglierei. Direi di costringere le regioni ad avere comportamenti sovrapponibili, questo è importante. Ma la campagna vaccinale per i più anziani va organizzata in modo molto più deciso, coinvolgendo chi va coinvolto, a partire dai medici di medicina generale. Ci sono delle funzioni per le quali la possibilità di tirarsi indietro non è legittima. Stai lavorando come medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, implica che tu svolga delle mansioni che ti vengono richieste e mutano a seconda delle necessità. Di fronte a una pandemia tu, un medico, dici non ci sono un vaccino, le pare possibile? Certo, devono avere un luogo a disposizione dove vaccinare, che probabilmente non è il loro studio. E poi ancora vabbè, poi insomma su AstraZeneca sta per uscire su The Lancet, che è una rivista prestigiosa di medicina, soprattutto un nuovo studio su quel vaccino che potrebbe fornire dati interessanti e incoraggianti anche per i più anziani.
Ma sul vaccino, a parte l'apertura ai ristoranti o meno e così via, quindi questa discussione qua, direi segnalo dal manifesto Andrea Capocci, che scrive ancora di anticorpi monoclonali e quindi la battaglia mediatica e le evidenze scientifiche. I dati disponibili finora sono piuttosto scarsi. Nel gruppo di pazienti che ha ricevuto il cocktail di anticorpi della Regeneron, 6 pazienti su 182 hanno avuto bisogno di una visita medica per esaminare i sintomi in aggravamento, contro 6 su 93 nel gruppo che ha ricevuto un placebo. Simili risultati relativi all'anticorpo Bamlanivimab di Eli Lilly, e nel campione di solo 101 pazienti con sintomi lievi trattati con gli anticorpi si è registrato un ricovero, contro i 9, ma su un numero maggiore di pazienti nel gruppo del placebo. Insomma, questi permangono, insomma, queste ancora, se non incertezze, però non evidenze determinanti, proprio risolutive, diciamo così, no? Sulla efficacia di questo trattamento. E alla luce di dati così incerti, la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA sottolinea l'assoluta necessità di acquisire nuove evidenze scientifiche che consentano di stimare più chiaramente il valore clinico degli anticorpi e definire le popolazioni di pazienti che ne possano maggiormente beneficiare. Insomma, si confermano un po' le cose, sicuramente non fa male, almeno per il momento. È questa la è da ancora da verificare la sua efficacia, e poi della somministrazione, che comunque va fatta in determinate fasi, su determinati pazienti, su altri sì, su altri no. Questo resta ancora il quadro che si presenta sugli anticorpi.
Io ho insomma i titoli, vabbè, della stampa su questo. Arcuri che dice entro marzo 7 milioni di immunizzati, e un articolo di uno chef imprenditore siciliano. Ma un piccolo riquadro: nel lockdown sono cresciuti i femminicidi, l'emergenza Covid ha influito negativamente anche sulla vita delle donne. Nei primi 6 mesi del 2020 la situazione si è aggravata, con un numero di delitti pari al 45% del totale degli omicidi contro il 35% dei primi 6 mesi del 2019, e hanno raggiunto ben il 50% durante il lockdown. Inutile dire, aggiungo io, e come poi dice anche il riquadro, che le donne sono state uccise principalmente in ambito affettivo familiare, 90%. Però una cosa di cui non si parla è che sono aumentate anche le morti per i natali. Che cosa vuol dire? Che ci sono bambini che sono nati morti, probabilmente anche, l'ho letto diverso tempo fa, poi non se ne è più parlato, perché questo evidentemente è un argomento che poco interessa, come si è parlato poco di dell'ultima donna, l'ultima di una serie morta durante il parto, lei e il suo bambino, non mi ricordo in quale regione, forse del sud, e queste sono cose importanti invece di cui parlare, perché la maternità pure è una scelta, deve essere una scelta, ci mancherebbe, però non è una scelta di secondo piano rispetto ad altre su cui insomma magari parliamo di più.
Io passerei all'argomento contratto lavoro metalmeccanici, che è una notizia importante perché insomma è una categoria grossa, significativa, eccetera, che attendeva il contratto da più di un anno, era scaduto da più di un anno. E allora, come detto in precedenza, e se c'è qualche compagno o compagna che ne sa di più, perché io non ho letto l'accordo, onestamente, la notizia di oggi.
Ma magari sarà opportuno dedicarci quando...
Sì, quello sicuramente.
Pure chi è metalmeccanico magari manca a letto.
Sì, quello sicuramente, ma magari chi ha seguito di più di noi in questo momento le trattative, come sono andate, tutte le cose che venivano fuori, viene presentato... Io qui c'ho il manifesto e il Fatto Quotidiano in maniera piuttosto positiva, no? E il manifesto dice: aumento a tre cifre, Bonomi ancora battuto dai sindacati, che questo è il titolo del manifesto. E Fimme, Fiamme, Will piegano Federmeccanica, che a me è un titolo veramente non lo so come definirlo. E la sostanza qual è? Viene presentata così: l'aumento salariale viene presentato di 112 euro per un periodo di 3 anni, che però è stato prolungato fino al 30 giugno 2024, quindi mi sembra con 6 mesi di proroga ulteriore, quindi già questo è un aspetto che, diciamo, in deroga alla consuetudine ai 3 anni, è diventato 3 anni e mezzo, poi non so come andrà a finire, se rimarrà per sempre 3 anni o così, però intanto è questo. E poi i 112 euro di cui si parla al solito sono per il quinto livello, perché il terzo livello ne prende già 100, insomma, no?
Poi quindi sono spalmati comunque.
Sì, ovviamente sono nell'arco di 3 anni. Poi non si dice niente degli arretrati in questi articoli, quindi non sto dicendo che non ci sono nell'accordo, ma sto dicendo che negli articoli di presentazione.
Lo dice qui la Stampa, che poi è interessante vedere, perché intervista il presidente, cioè intervista... riporta dichiarazioni del presidente di Federmeccanica e dell'Unione Industriale di Torino, che per il 2020 viene coperto dal precedente contratto con l'adeguamento all'inflazione IPCA, che non so che cosa
sia. Vabbè, quindi niente, praticamente niente, insomma, ecco, quindi sugli arretrati non dico zero, ma veramente una cosa irrisoria se è così. E la ripartizione è 25 euro per il 2021, 25 euro per il 2022, al solito medi parametrati, perché bisogna tradurlo, quindi c'è chi prende 35-40 euro e chi ne prende 15 o 12, e 27 euro per il 2023 e 35 euro per il 2024. E poi appunto i 12 euro dell'indice inflazione, che vanno a coprire sarebbero 12 euro l'indice di inflazione, che vanno a coprire l'anno, gli arretrati dell'anno del 2020 in pratica. E questo è il manifesto. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è il Fatto Quotidiano: contratti, altro schiaffo a Bonomi, alle tute blu un aumento di 112 euro. E anche qui 112 euro non è così, perché poi c'è la variazione, sono 100 euro terzo livello, 112 per il quinto, e a seguire. E io, insomma, si presenta come una grande vittoria. Adesso, ripeto, non avendo a disposizione e non avendo seguito il contratto,
vabbè,
non avendo con l'accordo, non avendo seguito la trattativa, difficile dire qualcosa di più. però colpisce il modo in cui viene presentato, come una resa diciamo di Federmeccanica ai sindacati. Qui forse c'è da mettere in conto, non a caso, che sia avvenuto rapidamente in questi giorni, e quindi potremmo dire un effetto collaterale di Draghi, perché in fondo a voler pensar male, che certe volte non si fa peccato, si può dire vabbè, i padroni che hanno detto, diceva, vabbè, è arrivato Draghi, questo è l'incasso maggiore che potevamo aspettarci in questo momento, quindi chiudiamo qui sta storia, tanto i soldi ce li farà avere lui, insomma. Non...
poi vabbè, veramente, come hai detto, 25 euro a giugno del 2021, poi 35, poi altri 25 a giugno del 22, poi nel 24, 30, sì, insomma, sì. Veramente, ma che ce fa? È una miseria. E infatti Alberto Dal Piazza, presidente Federmeccanica, dichiara: abbiamo trovato la chiave per rispettare due condizioni, continuità e sostenibilità. E Giorgio Marziai, presidente dell'Unione Industriale Torino: l'intesa firmata costituirà un tassello importante per il rilancio dell'economia italiana. Allora, stavo cercando invece l'articolo che parla di questa cosa vergognosa che è successa a Torino, dove i senza tetto sono cacciati dal centro, e l'unico che dice qualcosa è appunto Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino. Allora, l'escalation, dice La Stampa: il 28 gennaio il capo dei vigili urbani di Torino esorta i cittadini: non fate l'elemosina senza tetto, per loro il centro è un bancomat. Poi, ecco, era a Torino quella storia dei cani che vi dicevo, vietati i cani. Il comune di Torino, nella bozza del nuovo regolamento, punta a vietare ai senza tetto del centro città di avere animali. No, allora è una cosa un po' diversa dall'ipocrita attenzione alle condizioni degli animali. E poi lo sgombero: giovedì il blitz della municipale, i senza tetto sono stati sgomberati, tutto quello che non stava in un sacchetto è stato buttato nel cassonetto. Questa è la civiltà, scrive Marco Revelli. Il decoro urbano si difende sanando la sofferenza. E i senza dimora, i caduti fuori, i rottami umani disseminati nelle strade delle nostre città non sono lì per una colpa, e non solo lì, neanche per una scelta, sono feriti dalla vita. Vorrei che i nostri amministratori, i nostri assessori, la nostra sindaca per una volta uscissero dai palazzi e andassero a parlare con queste persone. Vabbè, dietro queste operazioni c'è sempre un'idea di decoro urbano che fa da giustificazione a operazioni poco decorose. Infierire su dei poveri corpi non è qualcosa di cui andare fieri. Il decoro urbano non lo si difende vessando le figure della sofferenza, si difende sanando le piaghe e le ferite della propria città, che si chiamano solitudine, povertà, spesso povertà assoluta, perdita del lavoro, della casa, della famiglia. E vabbè, poi dice: non credo che, capisco che gli amministratori, io non capisco, difendano queste scelte riferendosi al fastidio e alle proteste di una parte dei cittadini. Non credo però che la totalità dei torinesi pratichi forme di solidarietà, e non credo infatti che la totalità dei torinesi pratichi forme di solidarietà e tolleranza. Ma un'amministrazione seria dovrebbe mettere in campo politiche positive. Io vorrei che la parola tolleranza fosse abolita, perché semmai quando vedi una persona, esci di casa e vedi una persona che dorme sul marciapiede, nemmeno in un punto riparato, proprio per strada, credo che il sentimento che dovresti avere non è tolleranza, ma è di rabbia. È di rabbia. Poi la destra ti dice: portateveli a casa vostra, ha risolto tutto il problema, disprezzando in questo modo qualsiasi sentimento, non solo di rabbia, ma proprio di compassione umana. Ma insomma, queste sono le cose che succedono. Hai altro? Se no, c'è la questione di Zaki, che ancora di padre di Zaki, che ancora continua questa sua odissea.
No, ma aspetta, prima di passare, stai passando all'estero? No, non fa, dimmelo che hai varcato i confini nazionali, perché sì, così mi regolo.
Con il certificato di vaccinazione.
No, perché c'era una notizia ancora di politica, di cronaca interna, che è trattata un po' da tutti. E, inchieste della magistratura a Cosenza sul l'azienda sanitaria locale, c'è tra gli indagati 15 indagati, insomma, lì storni, truffe, mazzette, falsificazione bilanci per ridurre il deficit e arrivare a un allineamento, anche se posticcio, con il bilancio preventivo regionale. In mezzo a questi c'è anche il commissario che doveva controllare tutto questo, che è un ex generale dei carabinieri, che si chiama Saverio Cotticelli, insomma, tanto per dire. Quando dicono, beh, mettiamoci un carabiniere, mettiamoci un militare, mettiamoci meglio, se è generale, più alto in grado, meglio è. E poi, insomma, anche qui i risultati sono questi. Non, adesso l'estero?
Sì, parliamo di Patrick Zaki. Scusate che mi si è spostato il microfono. E perché c'è stata questa richiesta della famiglia di concedergli la cittadinanza italiana, e poi c'è ovviamente una, si è creato poi un movimento di sostegno per insomma, per sostenere, scusate la ripetizione, questa richiesta. Ieri nel pieno della mobilitazione questo è l'articolo di Francesca Paci sulla Stampa. E nel piano della mobilitazione organizzata per l'anniversario dell'arresto, con l'ausilio di star internazionali come Scarlett Johansson, meno male, l'Università di Vienna ha fatto sapere di aver perso le tracce di un altro Zaki, Ahmed Samir, il secondo egiziano iscritto a un ateneo europeo, scomparso non appena atterrato sul suolo natio. Se nel caso di Giulio Regeni il Cairo fa spallucce e non risponde ma è chiamato a farlo, con Zaki ostenta supponenza. Per un egiziano Cosa Nostra non serve neppure il depistaggio. Il passaporto italiano ribalta la prospettiva, la sola richiesta cambia le carte in tavola. E insomma, poi parla di questo, vabbè, potrebbe essere sinceramente una soluzione. Quando i ragazzi, conclude l'articolo, egiziani ripetono ancora oggi, ancora devastati, culluna Giulio Regeni, siamo tutti Giulio Regeni, raccontano un regime maglia nera del diritto che condanna i suoi figli. Siamo tutti Patrick Zaki, racconta di un mondo nuovo che, sia o meno affermabile, hic et nunc, emancipa i suoi figli. Vabbè, insomma, che è finito la cronaca?
No, all'estero.
Ah, scusa.
Ma per l'estero, intanto dal manifesto, il nuovo governo libico è islamista, Tripoli sconfitta, il forum del dialogo nomina all'esecutivo di transizione. È una vicenda complicata e poco seguita, ma la sostanza è questa: il prossimo 24 dicembre, quindi manca parecchio tempo, però insomma, il prossimo dicembre sono fissate le elezioni in Libia, e quindi in qualche modo, sotto l'egida, come si dice, di un consesso internazionale, a Ginevra ci sono degli incontri tra le varie formazioni, fra le maggiori formazioni libiche che oggi, e in particolare che rappresentano le tre regioni principali, che sono la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan. E questi incontri, questi tavoli che insomma vanno avanti da un po' di tempo, sono arrivati a definire un governo, un direttorio transitorio che dovrebbe portare alle elezioni, quindi gestire tutta questa fase fino al 24. E l'articolo dice che ha prevalso l'orientamento filo-islamista, quindi rappresentanti filo-islamisti più o meno moderati, più o meno estremi, ma hanno prevalso sugli altri. E in particolare è stata sconfitta, diciamo, la Tripoli, quella che era rappresentata finora da quel governo, peraltro riconosciuto anche da quell'italiano che avevano messo in piedi, e così via, che si è tutto sfarinato, insomma, qui questa politica estera italiana, in questo caso in genere, ma in questo caso veramente fallimentare. questo dal Manifesto. Dopodiché c'è ancora dal Manifesto Michele Giorgio, che scrive: l'arabo buono e l'anti-arabo, Netanyahu si prepara a vincere, Israele va di nuovo al voto, non so se è la quarta o quinta votazione in pochissimo tempo, e il premier mette in lista in fondo un palestinese e compatta l'ultradestra. E si speculava intorno al passo fatto dall'insegnante Nail Zoabi di passare alla storia come il primo palestinese musulmano in Israele a candidarsi alle legislative per il partito di destra Likud, notoriamente anti-arabo. Perché l'ha fatto? In fondo Netanyahu gli ha offerto il 39esimo posto in lista, quindi molto in fondo, e il mistero si è risolto ieri. Se Netanyahu sarà a capo anche del prossimo governo, a Zoabi, cioè questo candidato, andrà un ministero nuovo di zecca con un nome da definire, che si occuperà del progresso delle comunità arabe di Israele. Fuffa. Non ci vuole molto a immaginare che Zoabi dovesse davvero diventare ministro, se dovesse davvero diventare ministro non avrà granché da fare. Nemmeno si accorgeranno di lui con un incarico tanto vago e probabilmente senza budget. Eppure si è prestato volentieri a svolgere il ruolo dell'arabo buono per favorire i piani di Netanyahu volti a scardinare il consenso alla lista unita araba, unica vera opposizione ideologica alle sue politiche. E poi seguita a scrivere della situazione interna. Netanyahu non ha nulla da temere dal debole e diviso centrosinistra, prova a ostacolare i piani dei suoi rivali a destra, quindi è ancora una battaglia che si vince a destra, per capirci com'è la situazione in Israele. E il suo ex compagno di partito Gideon Saar, a capo di un altro raggruppamento che, pur di rimuoverlo dal potere dopo il voto, potrebbe allearsi con il centrista Lapid. Io do una miriade di partiti, c'è cioè veramente una frammentazione grossissima, cioè è finito il tempo dei due maggiori partiti israeliani, si sono veramente frammentati anche loro di qua e di là. E poi non so se ne ha parlato in un altro momento, però questa è una notizia che aggiungiamo noi per quanto riguarda Israele, presa dal New York Times, presa direttamente dal New York Times, e cioè che il Senato americano, in una seduta di l'altro ieri, tra vari provvedimenti interni, di politica interna e qualcosa che riguardava la politica estera, ha approvato con larghissima maggioranza, e quindi democratici di Joe Biden in pieno, praticamente tutti hanno confermato che Gerusalemme è capitale di Israele, cosa che aveva fatto Trump, no, con quell'azione che aveva avallato la decisione di Netanyahu. Beh, stavolta è il Senato democratico americano che l'ha confermata con una votazione pressoché unanime.
Mi dai il destro per parlarvi di una cosa che non c'entra con la rassegna stampa, ma c'entra con la Palestina, perché sto leggendo in questi giorni un libro che vi consiglio, non è recentissimo, Ogni mattina Jenin, di Susan Abulava. Questo libro parla praticamente di varie generazioni di palestinesi, dall'arrivo degli ebrei da ogni parte del mondo, dall'esproprio delle terre, la cacciata, i campi profughi, i massacri, Sabra e Shatila, eccetera. Insomma, è molto importante leggerlo perché ti mette proprio all'interno di quello che è successo e di cui da tanti anni parliamo. Trovando però su un così, guardando, perché non mi ricordavo esattamente il titolo, che cosa vengo a leggere alla fine della recensione: l'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, che anzi descrive con pietà, rispetto e consapevolezza. È completamente falso. Allora, vi rendete conto a che livello agisce proprio la mistificazione? Non è assolutamente così, perché quando ammazzano bambini, quando le sparano addosso gratuitamente, e poi descrive, anche usando le parole di Robert Fisk, quello che è successo a Sabra e Shatila, cioè non ha assolutamente, semmai parla con rispetto degli ebrei che tornano superstiti da campi di concentramento, ma noi sui soldati israeliani non è possibile proprio, anzi lei dice a un certo punto parlando di Sabra e Shatila, immaginavo mentre si compiva il massacro i soldati israeliani che osservavano coi binocoli quello che stava succedendo, e tra un pacchetto di patatine e una bottiglietta d'acqua minerale, insomma veramente io rimango allibita. Comunque se lo trovate leggetelo, è di Feltrinelli, è importantissimo.
Io sul dall'estero, una notizia che prendo dal Corriere della Sera, che di quelle che uno dice non avrei mai voluto leggerle, non si sa come valutarla. Ortega, siamo in Nicaragua, Ortega sposta nello spazio la sua rivoluzione, nasce l'agenzia per le questioni extraterrestri. Daniel Ortega e signora crea un'agenzia per questioni ultraterrestri, la luna e altri corpi spaziali, tra virgolette. Sembra una barzelletta, non lo è. Nel terzo paese più povero d'America, il sempiterno leader sandinista e la di lui potentissima primera dama hanno deciso di entrare nella storia con la NASA del Nicaragua. La priorità nazionale per la coppia che condivide il potere, vabbè, poi qui insomma, a parte questo, però questa ovviamente l'opposizione si è scatenata, ma
sarà per trovare qualche posto a qualcuno, non lo so, non riesco a capire. Vabbè,
non è una notizia seria e non è una cosa seria questa qui, però è veramente indice di un fallimento e di un degrado spaventoso.
Cronaca romana. Allora, il Messaggero, vaccini, fermo un centro su tre, lunedì partono le immunizzazioni per gli anziani, ma 13 hub sono incompleti. Corsa ostacoli per reclutare vaccinatori, pochi specializzanti, contagi in calo. E c'è un focolaio forte nel Casilino, nel Casilino, con delle scuole, una scuola completamente chiusa. Poi, questa notizia di questa ragazza che al Talicio d'Asso avrebbe tentato il suicidio ieri a San Lorenzo, Ressa, si chiude la piazza, weekend a rischio, folla nel primo venerdì giallo, la municipale sbarra l'accesso nel cuore del quartiere, l'assessore D'Amato stoppa assembramenti. E poi è al Casilino, si scuola cluster al Casilino, l'ASL, che è la famigerata ASL Roma 2, subito i test salivari da fare insomma anche ai bambini. Poi la beffa di Affittopoli, come la chiama il Messaggero, l'inchiesta della procura sugli affitti ridicoli o non pagati al comune, verso il nulla di fatto per l'indagine sui gestori di locali del comune a prezzi stracciati, prassi consolidata, a farla franca una cinquantina tra pub e spazi per concerti, in nuovi tramite accordi non formalizzati. Non ci dice quali sono, non li nomina, almeno non li trovo, però insomma penso che la questione ve la ricordate. Canoni evasi o irregolari, danni per 350 milioni. Il patrimonio immobiliare è uno dei buchi neri del comune, tra i morosi cecchi a redditi personali da oltre 700.000 euro. Allora li dice in quest'altro articolo, uno era il circolo degli artisti in via Casilina Vecchia, da cui è partita l'inchiesta. Poi c'è un bar caffetteria al Foro Italico che pagava 25 euro al mese, un'osteria sull'Appia poco più di 250 euro. Vediamo se ho altro, se no puoi passare tu a...
Ma
al Corriere della Sera.
Corriere della Sera, molti articoli sulla riapertura o meno dei ristoranti, quindi voce ai ristoratori, e contrarietà da parte, in questo caso, Cambieri, che è del Policlinico Gemelli, basta un soffio per tornare in arancione, direttore sanitario del Gemelli. E però i locali chiusi dalle 18 significa il crack per migliaia di imprese, l'appello dell'associazione di categoria commercio nel primo trimestre 2021, stop a 5.000 negozi. E oltre questo, titolo di un certo significato è che, per quanto riguarda i treni Roma-Lido, vengono affidati al Codral, che ce l'aveva viceversa l'ADAC, no? I treni Roma-Lido adesso vengono affidati al Codral. Manutenzione, rischio caos. Il deposito di Ostia previsto dalla regione è ancora sulla carta. Qui sicuramente dovremmo risentire amici e compagni del comitato. Sì. Certo. Fuori ADAC, dentro Codral. Come previsto, le ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo sono passate all'azienda di trasporto regionale e ora si apre la partita sul personale. Sarebbero circa 250 i lavoratori che da ADAC dovrebbero confluire in Codral, circa 800 invece se si considera lo staff che servirà ad Astra per gestire per la gestione delle infrastrutture. Un passaggio che dovrà chiudersi entro giugno se si vorrà rispettare la tabella di marcia delineata dalla Regione Lazio. Infatti l'affiancamento delle società entranti con ADAC dovrà concludersi il 1 luglio, quando Astral e Codral ne prenderanno il controllo totale. E c'è stato un primo accordo con i sindacati, però per i pendolari della Roma-Lido permangono i disagi. Oggi 13 impianti di traslazione su 30 sono bloccati tra la Cristoforo Colombo e Vidinia. Non è accessibile nessuna delle stazioni di Ostia, pensate un po' che roba. A Bernocchi mancano cartelli in banchina che dissuadano dal raggiungere gli ascensori bloccati. Ferme le scale mobili di Magliana, 6 su 6, e tutte quelle di Piramide. Non funzionanti da belloni orari a Tor di Valle, Magliana, è l'ultimo bollettino pubblicato sul Sole dal Comitato Pendolari della Roma-Lido. Insomma, e sicuramente li sentiremo nei prossimi giorni. Perché
credo che siano già stati sentiti, ci segnalavano, quindi adesso magari guardiamo un attimo sul sito, così vi segnaliamo che c'è, ma insomma adesso magari sta nei giorni precedenti, ma lo sapete già, basta che andate sul tasto cerca e così lo trovate, insomma, lo trovate facilmente. Va bene, allora si fa per dire, diceva quello. La rassegna stampa finisce qui. C'è altro?
No, c'era questa intervista. Sì, questa intervista a Rosella Di Giuseppe, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore di Indirizzo Linguistico e delle Scienze Umane Jean-Jacques Rousseau. In via delle Sette Chiese, la scuola a cui era iscritto il ragazzo che alla fine del quarto anno, nel luglio 2009, si è tolto la vita per i presunti maltrattamenti ad opera di un professore di matematica, oggi in pensione, indagato per istigazione al suicidio. E allora nell'intervista che cosa dice? Non la leggiamo tutta, però assolve la scuola, assolve soprattutto il corpo insegnante, dice: non c'erano segnali di disagio e il ministero ci ha assolto. Chiamai il docente nel mio ufficio, feci presente delle cose, ma insomma
sì, più o meno la stessa cosa che compare sul Messaggero. Io sinceramente non è che mi sento di esprimere, cioè, al di là di quello che ho detto giovedì, che dei professori stronzi, passatemi il termine, siamo stati vittime, stati e state vittime un po' tutti e tutte, cioè, diciamo, oltre la severità, oltre, diciamo, proprio parliamo di persecuzioni perché questo pure succedeva. Però io non me la sento adesso, insomma, non conosco le cose, quindi pure questa intervista sul Messaggero, insomma, non sembra che particolari problemi non ci fossero, ma che comunque questo professore qualche problema lo dava. Dice la preside è andato via, non ha salutato nessuno, è andato in pensione, vabbè. Allora, le 11 quasi, le 10:57, quindi terminiamo qui la rassegna stampa e vi diamo appuntamento però fra un quarto d'ora circa, perché andremo a parlare con Maurizio Donato, nostro prezioso interlocutore di economia, sia un po' ripercorrere un po' la storia di Mario Draghi, perché fra l'altro in un articolo, mi pare sulla stampa, si dice è stato nelle banche a livello internazionale, questo è stato a capo della Goldman Sachs, che è quella, insomma, che creò tutta una serie di grossi problemi che portarono alla famosa crisi del 2008. Ma soprattutto vorremmo parlare un po' di quello che già le indiscrezioni, chiamiamo così, la bozza dei recovery fund, insomma, parlare un po' di quello che ci aspetta. Quindi musica come sempre, questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50 e Onda Rossa @ondarossa.info, la nostra mail.